www.edigio.it e la storia continua.
La metallurgia, il commercio del metallo. L'avvento dei metalli e l'inizio della metallurgia è una storia affascinante che ebbe ripercussioni straordinarie sull'evoluzione della cultura dell'umanità. All'età della pietra seguì l'età del bronzo e poi l'età del ferro. Queste denominazioni hanno assunto addirittura il carattere di epoche nell'archeologia e nella preistoria. Non è che la scoperta del bronzo sia stata in sé tanto rivoluzionaria da creare un distacco netto con l'epoca che l'aveva preceduta, quella della pietra. Le qualità tecniche del bronzo di allora erano inferiori a quelle di una buona silice, ma fu rivoluzionario il concetto di creare e trasformare in nuovi materiali, i metalli, le pietre colorate che l'uomo incontrava. La silice, in uso da sempre, da centinaia di migliaia di anni, era semplicemente lavorata, scheggiata, tagliata, forata, bulinata, levigata, eccetera. I metalli no. Essi erano sostanzialmente una invenzione dell'uomo, aiutato da quell'elemento magico che è il fuoco. Questa invenzione ebbe ripercussioni enormi. Un profondo studioso di queste questioni ha scritto che la scoperta della trasmutazione delle pietre azzurre, verdi o grigie nel rosso metallo costituisce uno dei salti più drammatici della storia dell'uomo. Infatti, essa allargò gli interessi dell'uomo, creò nuovi bisogni e la maniera di soddisfarli. Avviò commerci attivi e intensi con paesi lontani alla ricerca dei minerali. Sviluppò il gusto artistico della fabbricazione di oggetti di metallo. Permise la fabbricazione di armi, asce, daghe, lance in grandi quantità, favorendo così i desideri di espansione dei popoli che le possedevano. Il metallo creò, in sintesi, quell'effetto moltiplicatore, cioè creò una serie di interazioni tra i vari subsistemi delle culture di allora, provocando un fenomeno di brusco sviluppo, quasi rivoluzionario. È in questo senso che va intesa l'importanza dell'età del bronzo. L'inizio della civiltà del bronzo nel Medio Oriente coincide con l'inizio della civiltà sumera. Nel periodo Ubaid si usavano oggetti di rame fuso e questi divennero più numerosi durante il successivo periodo Uruk. Nelle tombe reali di Ur si trovarono diversi tipi di bronzi. Non sappiamo se furono i Sumeri gli inventori di queste tecnologie. Qualcuno ha sostenuto questa tesi, ma la maggior parte degli autori è dell'opinione che l'origine della metallurgia del rame debba cercarsi nelle montagne a nord di Sumer, cioè in Armenia e nel Caucaso. Comunque, i Sumeri, anche se non se ne furono gli inventori, furono certamente dei protagonisti importantissimi, per cui la loro storia e la loro cultura sono strettamente legate alla storia dei metalli, che cercheremo di descrivere brevemente qui di seguito. I Sumeri non possedevano metalli né minerali di nessun genere nel loro paese. Dovevano procurarseli in lontane località. Il rame si trovava in Anatolia o in Armenia, o veniva dall'Oman, che sarebbe quella estremità meridionale della penisola arabica, e più tardi da Cipro. Per comprarli dovevano dare altre cose in cambio. Oltre ai soliti prodotti dell'agricoltura, trasportabili solo su brevi distanze, e ai tessuti di lana. Cosa vi era di meglio delle esportazioni di manufatti di metallo? I Sumeri divennero così degli eccellenti artigiani e crearono, per così dire, una industria di trasformazione nel loro paese. Importavano metalli greggi o minerali o esportavano oggetti fabbricati con i medesimi, in tutti i paesi allora noti, ivi inclusi quelli produttori delle materie prime. Aggiungasi una considerazione di carattere economico. Il grande aumento degli oggetti di lusso trovati nelle tombe del periodo storico dimostra una crescente disparità tra i ricchi e i poveri. Questo fenomeno non esisteva all'epoca neolitica, quando tutti gli uomini erano più o meno uguali, economicamente parlando. Neppure il capo della tribù era più ricco degli altri. Poteva avere dei privilegi, ma aveva soprattutto dei doveri verso il resto della tribù. Non vi sono documenti che comprovino queste affermazioni, ma possiamo dedurlo per analogia con le popolazioni che sono rimaste, ancora oggi, allo stato primitivo in diversi paesi. Ad esempio, in certe tribù indigene dell'interno del Brasile, che oggi è in via di scomparsa, il capo vive miseramente come gli altri membri della tribù e i suoi privilegi sono essenzialmente morali e psicologici.